ondarossa.info.
La carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
La carrellata di primi titoli questa mattina è piuttosto semplice, perché sostanzialmente quasi tutti i giornali, fortunatamente non tutti, titolano sulla farsa, sulla patetica scenetta che ci siamo dovuti sorbire del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che è andato così a piangere in TV, e questo perché ha confessato con grande pathos di aver avuto una relazione con Boccia, la donna di cui insomma è accusato. Il problema è legato al fatto che non si capiva se era o non era consigliera speciale per il ministro per gli eventi, soldi pubblici spesi o no per lei, documenti riservati nelle mani di una qualunque cittadina. Tutto questo ne è poi scaturito questa farsa, questa patetica sceneggiata. Ci stupisce un po', insomma, il modello di maschilità a cui ci stanno facendo affacciare questi grand'uomini maschi alfa della destra italiana. Sembra un po' tutto gnegne, ma insomma, al di là dell'ironia, andiamo a vedere. Corriere della Sera: Sangiuliano si confessa in TV, La Repubblica: ricatto in camera da letto. Stampa: Boccia, le lacrime di Sangiuliano. E poi Il Resto del Carlino: Sangiuliano, lacrime in TV e scuse alla moglie. Il Fatto Quotidiano: avevamo una relazione, Boccia, resti ricattabile. E poi i giornali della destra, che non si distaccano di molto, cercano solo di fare una bonaria ironia sul ministro per dire: vabbè, hai fatto una sciocchezza ma è passata. La Verità: o ministro innamorato ha pagato il conto. Il Giornale: La Verità su Sangiuliano, Libero: pensava fosse amore. E ancora non finiscono qua i titoli su Sangiuliano. Abbiamo: a Sangiuliano riesce il miracolo, Meloni in balia delle sue paure, è Il Domani, che fa riferimento al fatto che ieri la Premier ha incontrato il ministro, ci ha parlato e ha deciso che andava bene così. Il Tempo: vediamo Sangiuliano che scrive alla lavagna come se fosse uno scolaretto. Sangiorgia: la Premier salva Sangiuliano, il ministro si giustifica in TV, dimissioni. Meloni le ha respinte, con Boccia un rapporto affettivo, ma i viaggi per lei li ho pagati io. Questo è il virgolettato dalle parole di Sangiuliano. E ancora sullo stesso argomento troviamo Il Dubbio, telenovela senza fine, Meloni infuriata. E diciamo più o meno basta. Andiamo invece a vedere i pochi quotidiani di oggi che scelgono di titolare, di dedicare il primo spazio a qualcos'altro. Il primo è Il Manifesto, che oggi titola su Zelensky. C'è una foto di Zelensky con la solita maglietta verde militare, il Gattopardo, il rimpasto del governo dell'Ucraina, si dimettono 5 ministri, vari boiardi e chissà chi altro ancora. Come l'incursione nel Kursk, è una fuga in avanti, pochi se ne andranno davvero, la guerra continua senza sbocchi e Zelensky tira dritto. Questa è la scelta del Manifesto. E gli altri giornali che non titolano su questo titolano o sui balneari, come fa Il Messaggero: balneari, gare in 3 anni, lo fa anche Il Secolo XIX, o su una strage di migranti che, come al solito, ha pochissimo spazio sulla media dei giornali. Vediamo che invece gli dedicano il primo titolo, L'Unità è Avvenire. L'Unità che titola: un'altra strage di migranti, i colpevoli si conoscono. è un editoriale, in prima pagina c'è una foto tremenda di un'imbarcazione rovesciata di persone in mezzo al mare e l'editoriale, l'articolo è del direttore Piero Sansonetti, 21 persone morte, 18 adulti e 3 bambini affogati in un naufragio, 7 si sono salvati aggrappandosi a una zattera capovolta, sono stati 3 giorni alla deriva, digiuni, senza acqua, con la morte lì a un passo, li ha avvistati una motovedetta della guardia costiera al largo di Lampedusa e li ha salvati. Non sono sicuro che sapremo mai esattamente come è avvenuto il naufragio. Chissà se la magistratura, giornali, TV, social, per scoprire cosa è successo, metteranno lo stesso impegno che hanno messo per capire come è andato a fondo quello yacht milionario a Porticello. Forse no. Già sappiamo però alcune cose perché le hanno raccontate i superstiti, ma sono poche cose. Sappiamo che il gruppo dei migranti che stava cercando di raggiungere l'Italia era composto da siriani e sudanesi. In fondo questo particolare della nazionalità basta a far crollare il nostro interesse, no? Erano poveracci, volevano venire qui a lucrare sul nostro benessere, sapevano i rischi, come dice sempre il nostro ministro Piantedosi. Beh, la colpa è loro. Se però vogliamo ragionare seriamente, anche se le notizie sono ancora poche e frammentarie, cosa è successo è abbastanza chiaro. La barca dei migranti è rimasta alla deriva 3 giorni perché nessuno l'ha potuta soccorrere e il motivo del mancato soccorso può essere ricercato anche nell'assenza di molte imbarcazioni dei soccorritori che da un paio d'anni sono costretti a affrontare 1000 difficoltà perché le autorità cercano tutti i modi per ostacolarli e metterli fuori causa. In questo modo, dicono, si scoraggiano le partenze. In questo modo, cioè provocando un numero sempre maggiore di morti nei naufragi. Non c'è molto da indagare su alcuni fatti. Questo è l'apertura dell'Unità e poi andiamo a vedere anche appunto l'apertura di Avvenire, il quotidiano dei vescovi, altre vite a perdere in 2 naufragi in Libia, oltre 40 dispersi, fra loro 3 bambini, davanti a Lampedusa, tratti in salvo dalla guardia costiera, 7 migranti siriani e sudanesi sullo scavo alla deriva. Questo è appunto l'apertura. E detto questo, andiamo a vedere un pochino più approfonditamente alcune di queste prime pagine che vi abbiamo sommariamente annunciato. Iniziamo appunto dalla stampa di Torino, boccia le lacrime di San Giuliano, avevamo una relazione, chiedo scusa a mia moglie e a Meloni, evidentemente le donne e la sua vita, pronto a dimettermi, Giorgia ha detto no. Il ministro al TG1, vi faccio notare se ieri sera magari avete preso una boccata d'aria invece di stare alla televisione, mostra i conti personali, i viaggi di Maria Rosaria li ho pagati tutti io. Lei lei quante bugie. Lei sarebbe appunto Maria Rosaria Boccia. Leviamoci subito questa cosa con un pochino di cronaca, così poi non ne parliamo più. Gennaro San Giuliano si mette quasi a piangere mentre racconta del rapporto personale affettivo con Maria Rosaria Boccia. Seduto nel suo ufficio al ministero di fronte al direttore del TG1 Gianmarco Chiocci, il ministro della cultura, un uomo visibilmente provato, conferma che con la 41enne di Pompei aveva una relazione sentimentale e anche per questo le ha revocato l'incarico, cioè la nomina a consigliera per i grandi eventi. Nel pomeriggio, durante il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, raccontano che San Giuliano sia rimasto in silenzio, in disparte, in imbarazzo. Prima aveva discusso al telefono con Salvini per le sue parole pubblicate ieri da questo giornale, quando alludeva all'uso disinvolto dell'auto blu fatto in passato dal leader leghista. Il vice premier non l'ha presa bene. La novità è che il ministro racconta in TV di aver presentato le sue dimissioni alla premier, che le ha respinte, circostanza fin qui mai emersa. Pare siano d'accordo a provare ad andare avanti almeno fino al G7 del 19-21 settembre e poi valutare il da farsi. Ora, il G7 del 19-21 settembre non è che sia lontanissimo, ma a maggior ragione dopo questa intervista il 21 settembre sembra davvero lontano. E vabbè, Meloni mi ha detto di andare avanti e di chiarire bene e di dire sempre la verità. Io veramente i toni patetici di questa cosa sono incommentabili. Sembra un bambino scosso con la mamma che gli era ricordato: guarda, devi dire la verità, perché con la verità, perché le bugie hanno le gambe corte. Non so che gli può aver detto Meloni. E comunque appunto qua si va avanti con tutta questa pantomima di ieri e poi telefonate registrate, mail e carte d'imbarco, le repliche social della consulente cosiddetta fantasma. Dai profili di Maria Rosaria Boccia emergono anche video girati di nascosto a Montecitorio. Da un lato comunicazioni importanti come la lettera della nomina a consigliera del ministro per i grandi eventi, dall'altro post ironici come il secchiello dei popcorn sotto l'immagine del TG1 in attesa dell'intervista di ieri sera al ministro della cultura. Ormai Boccia fa il suo controcanto alle dichiarazioni di Gennaro San Giuliano con una raffica di stories Instagram tra il serio e il faceto. Pochi minuti dopo che in televisione il ministro confessa che hanno avuto una relazione sentimentale, ma lui non è ricattabile, lei scrive: iniziamo a dire bugie e poi su questo terreno non sono ricattabile. Forse Boccia vuol dire che invece San Giuliano lo è? Che cosa ci riserverà nelle prossime ore questa donna abbandonata sia da un punto di vista personale sia professionale? E così via. Accanto c'è anche una così ormai un po' come sparare sulla Croce Rossa, sparare su San Giuliano, il melodramma di Jenny. In politica ha collezionato gaffe e giravolte fino all'ultimo scandalo, l'apparizione TV una tragedia greca che ne segna la definitiva caduta e qualche foto ridicola. Questo è per la firma di Alberto Mattioli, che è a pagina 3, ma trova spazio anche in prima pagina insieme a altri articoli su questo, oltre alla foto di San Giuliano con lo sguardo basso, gli manca veramente la cenere in capo. Francesco Livo, il diktat della premier porta le ricevute in TV, e lui l'ha fatto. E poi Flavia Perina, l'umiliazione pubblica del processo cinese. Direi che su questo possiamo andare avanti. Per quanto riguarda la stampa, si parla poi di economia, PNRR, troppi ritardi, Cernobbio avvisa Fitto. Adesso diciamo che per i giornali italiani o per la politica mainstream la stagione inizia con due appuntamenti, uno peggio dell'altro. Si tratta del meeting di CL, che fortunatamente è finito, e poi con la fondazione Cernobbio, dove ci vanno tutti gli industriali eccetera, e là appunto si dice in ritardo un progetto su tre, dalle ferrovie alle biblioteche, l'avviso di Cernobbio sul PNRR. Poi abbiamo l'intervento di Draghi rispetto all'Unione Europea. Da Draghi, sì, non è uno nuovo, è sempre Mario Draghi. Unione Europea, la scossa di Draghi, cambiare o morire, dal sogno americano all'incubo europeo. C'è un'immagine che più di tutte ha toccato le corde emotive dei capigruppo del Parlamento Europeo durante 90 minuti di confronto con Mario Draghi. È comparsa quando l'ex premier ha confessato di avere incubi sul futuro dell'Europa, invitando tutti i suoi interlocutori a fare subito ciò che serve per scacciare un incubo, e quello che serve è svegliarsi. E poi c'è una pagina intera su questo, gli incubi di Draghi, l'ex premier: Europa sveglia, ti serve una grande cooperazione o non saremo più competitivi con gli Stati Uniti e la Cina. Ci voleva il ritorno di Marione Draghi per dircelo. Poi arriviamo ai balneari, che magari vediamo da giornali a cui che gli danno più spazio. La concorrenza proroga ai balneari il gioco delle tre carte, come ormai da 20 anni. Sull'altra spalla del giornale, ora quest'anno così anche giornalisti e giornaliste mainstream hanno scoperto il carcere e scoprono cose incredibili che nessuno sapeva, tipo che c'è la droga in carcere. Oggi lo ha scoperto Francesca Fagnani, che sulla Stampa: la scimmia in cella, un detenuto su tre schiavo della droga, i privilegi per i boss. E per arrivare poi in taglio medio, raid di Putin, rivoluzione Zelensky, intervista a Guerini, presidenti Copasir, Kiev ha diritto di usare le armi in Russia, insomma questo lo andremo a vedere. E poi un titoletto su Palestina: noi palestinesi condannati all'inferno, è Roy Chen che parla dal punto di vista degli israeliani. Per arrivare ai morti in mare, appunto, bisogna arrivare all'angolo destro, in basso. Nuova strage in mare, affogano 3 bambini. Cioè, in realtà, appunto, i morti sono 21, ma si vede che così, non lo so. Taglio alto, invece, si parla del Festival di Venezia e delle Paraolimpiadi. E abbiamo un'ascoltatrice a cui diamo il buongiorno, ciao. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao.
Cioè, dalle prime pagine dei giornali, come hai letto te, la cosa più importante che è uscita, quanto pare, è questa cosa su San Giuliano, che a un certo punto è proprio, cioè, la commedia. Ancora una volta, comunque, penso che un uomo di potere ha praticamente fatto credere, insomma, a una donna di potergli dare qualche ruolo, no, istituzionale, punto.
Sì, ancora una volta.
Ma poi ripeto,
è inutile girarci
di tutto
tanto
questo
intorno.
Quello che a me, cioè, mi fa proprio schifo, no, è che praticamente con tutto quello che c'è, genocidio, cosa, se parla, i giornali parlano di questa cosa in prima pagina e mettono un trafiletto della Palestina da un'altra. E poi ancora una volta qui ti fa capire il potere praticamente del nostro capo di governo, che qualsiasi cosa succede alla sua squadra non li tocca, cioè non se devono toccare, comando io, punto e basta, capito? È questo, e questi che continuano l'opposizione a dire se dimette, ma cioè tutti quelli che praticamente dovrebbero dimettere, lei comunque l'ha mantenuti, è questo il fatto, qualsiasi cosa succede, comando io, punto e basta, non si toccano, decido io quando devono andare via, fare impasto e tutto quanto, capito?
Sono assolutamente d'accordo con te, ma insomma poi alla fine se stringi, l'ascoltatrice è andata, ma insomma stringi, questo è un uomo che acquisisce uno spazio di potere e così lo usa in questo modo, lo usa utilizzando appunto benefici che può concedere per avere intorno una o delle donne, e Meloni evidentemente sta dentro a questo modello che chiamare culturale fa un po' specie. Comunque a questo punto possiamo anche appunto andare avanti dopo aver visto la stampa, andare a vedere un altro giornale. I was sad, I was romantic, I was taking all the drugs in the attic, and you weren't scared, the light was electric, you were saying that love is pedantic, and we were kids, and life was ephemeral, you still laughed at Comedy Central, through the wires, through the heat. E l'altro giornale appunto è il Corriere della Sera, uno dei giornali a maggior tiratura in Italia. Avevo già detto anche qui, si titola su San Giuliano, però diciamo c'è solo il primo titolo, non ci sono poi altri titoli, così come ha fatto la stampa sempre sul ministro della cultura. La foto notizia è sulla mostra del cinema di Venezia e sull'arrivo di Lady Gaga. In taglio medio troviamo invece un fatto di cronaca milanese: Inter delitto tra i capi ultra dopo una lite, i legami tra tifo e clan, spari e coltellate tra ultra dell'Inter a Cernusco, ucciso Antonio Bellocco legato all'Andrangheta e ferito Andrea Beretta, capo della Curva Nord, il rapporto oscuro tra tifo e clan mafiosi, così in prima pagina. Si titola anche qui ovviamente sui balneari, un rinvio per altri tre stati, patto con l'Unione Europeo, poi problemini all'interno del Movimento 5 Stelle. Grillo vede gli ex 5 Stelle, Conte lo attacca, evidentemente Grillo cerca così di fare fronda, e poi abbiamo in 21 dispersi dal mare Libico a Lampedusa, balcone si capovolge, il titolo è più vecchio rispetto alle notizie che poi abbiamo avuto. In taglio basso, Sharon all'assassino, sei un codardo, le parole della ragazza mentre veniva colpita, Mussa il coltello, tenuto per ricordo, insomma si va sui dettagli di questo fatto che appunto ha visto la morte di un'altra donna, questa volta per strada, uccisa da una persona, da un uomo che lei non conosceva, e poi sotto... abbiamo il riferimento al caso di Paderno Dugnano, dove un ragazzo appunto di 17 anni ha ucciso la sua famiglia ai giorni in cella di Riccardo, e a fianco abbiamo una cosa che a me fa piuttosto schifo sinceramente. Genovese esce dal carcere. Alberto Genovese, ve lo ricorderete, un imprenditore condannato per stupro, per lo stupro di due giovanissime modelle, esce per fare il volontario in un centro per donne vittime di violenza di genere, dagli stupri al volontariato, ci dice Giuseppe Guastella. L'editoriale di oggi del Corriere della Sera è per la firma di Francesco Giavazzi. Francesco Giavazzi, insomma, è una firma che ci ha tormentato per anni. Prima gli editoriali, che erano molto frequenti sul Corriere della Sera, portavano doppia firma Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. Alberto Alesina nel frattempo è morto, ma diciamo erano i due pasdaran del neoliberismo più efferato, quello dei Go-Go Boys, dei Chicago Boys americani. Adesso Giavazzi se ne esce così: una scelta necessaria, investire. Quindi prende la Germania e la situazione difficoltosa economica della Germania per dire che bisogna investire. La Germania, voglio dire, prototipo dell'austerity, che è quello che Giavazzi ha proposto per decenni. Le ragioni della difficile situazione economica della Germania, illustrati da Fubini, suggeriscono qualche lezione anche a noi. Nei vent'anni dell'era Merkel, dal 2000 al 2019, la Germania ha ridotto gli investimenti di quasi 2 punti di PIL. La caduta degli investimenti totali ha contribuito una contrazione degli investimenti pubblici. La Germania è stato uno dei paesi con meno investimenti pubblici, e quindi poi si riportano i numeri. Dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, Berlino ha introdotto leggi federali e statali sul freno all'indebitamento, leggi che hanno imposto ai deficit pubblici federali un limite dello 0,35 del PIL e ai Länder bilanci in pareggio. Questo ha contribuito a portare il debito pubblico tedesco su una chiara traiettoria discendente, ma si è in parte trattato di un'illusione. Un paese che non fa sufficienti manutenzioni vive alle spalle del suo capitale pubblico. Sembra un po' un cambio di prospettiva, un po' paraculo da parte di Giavazzi, appunto. E su questo andiamo a vedere anche la prima del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che ha la fotonotizia dedicata appunto a una delle grandi industrie tedesche, Volkswagen, deficit di vendite da 500.000 auto come due fabbriche. La crisi dell'azienda tedesca, 2 anni per salvarci, scrivono appunto in scrive in questo titolo Don Francesco. Poi invece il primo titolo è sulla sanità italiana. Ecco il piano per assumere 30.000 medici e infermieri in 3 anni, un piano straordinario, è una delle misure allo studio per la prossima legge di bilancio, ci sta lavorando il Ministro della Salute, sarebbe una prima boccata d'ossigeno per gli ospedali dove la carenza di camici bianchi e di infermieri è drammatica, ma il piano di assunzioni rischia di scontrarsi con 2 incognite, le risorse economiche e la disponibilità delle figure professionali, visto che sempre più bandi vanno deserti. E questo appunto il primo titolo del Sole 24 Ore. In taglio alto si parla di Israele, cortei contro il Premier che non cede sul corridoio Filadelfia, e accanto ancora una strage a Leopoli, mentre a Kiev Zelensky annuncia il rimpasto di governo. E, questo il sempre appunto il Sole 24 Ore. Ci sono altre notizie, la prima pagina di questo quotidiano è sempre molto composita. Sulla spalla destra, Draghi: all'Unione Europea servono riforme urgenti e senza precedenti. Poi si parla ovviamente di San Giuliano, anche se insomma non gli si dà su questo giornale molto spazio. E poi in taglio basso, allo studio del Parlamento iracheno, il ritorno alle spose bambine. Una serie di notizie che andremo a vedere. Il Messaggero, quotidiano di Caltagirone, dà spazio a quanto discusso ieri nel Consiglio dei Ministri. Balneari, gare in 3 anni, PIL verso il rialzo nel 2025, in Consiglio dei Ministri concessioni prorogate fino al settembre 27, l'ok dell'Unione Europea, saranno riviste le stime di crescita, più risorse per Cuneo e taglio IRPEF. Appunto, balneari ok, la Commissione dell'Unione favorevole, soluzione non discriminatoria, intanto buone notizie sul fronte dei conti pubblici, così scrive scrivono Bassi e Malfetano. La crescita dell'economia va oltre le attese, il PIL in rialzo nel 25, più fondi in manovra per Cuneo e taglio IRPEF. Giorgetti: il piano strutturale di bilancio sarà approvato entro metà settembre e conterrà anche le pensioni. In questo quotidiano ci dà sempre negli ultimi mesi insomma l'idea di un paese che va velocissimo, nelle nostre vite non lo vediamo, però loro lo vedono. La questione balneari poi l'affronta pagina 2, l'andiamo a vedere, così la scriviamo. Dopo 80 anni, una decina di regolamenti diversi, una serie infinita di eccezioni e proteste, sembra arrivato il momento di mettere la parola fine all'unicum dei balneari italiani. In serata è infatti approdata in Consiglio dei Ministri la bozza mediata con Bruxelles da Fitto, che porterà all'adozione della direttiva Bolkestein anche nella penisola. Un testo di riforma che, se da un lato estende al settembre 27 le concessioni attuali, dall'altro obbliga alla messa a bando di tutte le autorizzazioni. Esattamente il baluardo che il centrodestra aveva giurato a più riprese di non voler mai ammainare. Tant'è che, a differenza della Commissione dell'Unione, le associazioni balneari accolgono la notizia con delusione, lasciando trapelare la possibilità di manifestazioni e azioni legali. Anche se io mi permetto di dire che un nuovo rinvio di 3 anni, visto come è andata questa questione per decenni, ma ci si può sempre tornare sopra, ecco. Il via libera dell'esecutivo, non a caso, non è stato semplice, ci sono stati insomma vari abboccamenti tra Meloni, Tajani, Salvini, Lupi, incontri a porte chiuse, ultimi sbarramenti costretti a capitolare dinanzi allo spettro sempre più concreto del ricorso di Bruxelles alla Corte di Giustizia, ma pure grazie alle garanzie strappate dall'Italia. Se è vero che le gare infatti dovranno essere bandite entro giugno del 27, lo è pure che chi subentra dovrà pagare un indennizzo a chi lascia commisurato agli investimenti sostenuti negli ultimi 5 anni e dovrà assicurare la continuità occupazionale dei lavoratori. Infine, a completare il quadro di una norma comunque osteggiata da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è stata anche estesa la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 anni a non più di 20, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. In tutto questo non mi sembra che in questo intervento si parli minimamente del problema né della cementificazione delle coste né della privatizzazione, in un paese in cui insomma le coste vengono privatizzate, io credo, più che in tutto il resto d'Europa. Risultati insperati a cui nella settimana della sua nomina a candidato commissario dell'Unione, Fitto affianca anche la chiusura di 16 ulteriori procedure a carico dell'Italia all'interno del decreto salva infrazioni approvato in Consiglio dei Ministri. Si va dalla riduzione dei tempi della giustizia per il pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali alle norme sul codice della strada, dalla tutela dei minori indagati in procedimenti penali fino al diritto d'autore. Una sforbiciata che porta ora il bel paese a scendere sotto la media dei 27 e che lascia intendere come l'intera vicenda abbia avuto un ruolo nell'accreditare il ministro italiano come papabile vicepresidente esecutivo dell'Unione Europea. Si parla poi anche di benzinai, slittati in estremis l'approvazione del disegno di legge arrivato ieri in Consiglio dei Ministri dopo oltre un anno di confronto con gli operatori del settore al Ministero delle Imprese del Made in Italy. La norma, utile a qualificare i punti vendita, a regolamentare i loro rapporti con le aziende petrolifere e a accompagnare la riconversione verso la mobilità verde, è infatti aspramente contestata dalle organizzazioni dei gestori degli impianti, che sono arrivate a minacciare la serrata contro quella che definiscono la più incauta e peggior riforma da quando in questo paese sono cominciati i rifornimenti ai veicoli. Un testo che ci distrugge, dicono insomma varie organizzazioni, per premiare le compagnie petrolifere con una precarizzazione dei contratti tra queste e i gestori. Oltre a questo, sulla prima del Messaggero troviamo spari e coltellate tra ultra dell'Inter, ci scappa il morto che abbiamo già visto dal Corriere, una fotonotizia anche qui dedicata a Lady Gaga Superstar che travolge Venezia, e poi si parla invece della Fontana di Trevi, a numero chiuso il piano contro l'overtourism. Il numero chiuso a Fontana di Trevi è un'ipotesi molto concreta, di questo si sta parlando. Ovviamente San Giuliano è la mamma cattiva che bacchetta Meloni, non consentirò più errori. Infine in taglio basso una notizia che troviamo solo qui, almeno per il momento l'ho vista solo qui, IOR, quindi la Banca Vaticana, nozze vietate tra colleghi, proteste in Vaticano, dipendenti dello IOR si sposano, il nuovo regolamento della Banca Vaticana lo vieta e rischiano il licenziamento. E arriviamo al Manifesto, il Gattopardo, appunto titolo dedicato a Zelensky, ve l'abbiamo già letto. Zelensky e le sue fughe in avanti, il rimpasto così come l'incursione nel Kursk, e anche l'editoriale del giorno di Tommaso Di Francesco è dedicato alla guerra in Ucraina. Siamo a un mese esatto dall'operazione militare ucraina del 5-6 agosto nella regione russa di Kursk, l'azzardata e storica invasione della Federazione Russa. Il Corriere della Sera ha fatto riferimento alla prima volta dell'operazione Barbarossa nel 41 delle truppe italiane di Hitler, stavolta per risposta che si è voluta a tutti i costi simmetrica all'invasione russa del Donbass del febbraio 22. Ora, di fronte al terremoto politico in corso nel potere a Kiev, è legittimo interrogarsi sui risultati dell'operazione Kursk? Perché? perché sostenuta dalla NATO e dalla stessa Unione Europea come risposta legittima e pratica attuazione del diritto ucraino a colpire con armi occidentali in profondità il territorio russo, che è stato colpito più e più volte fino a Mosca stessa. È stata via via motivata con ragioni che appaiono sempre più incredibili e controproducenti. Dal presidente ucraino, dai suoi consiglieri, per non dire dell'esaltazione di molti media occidentali, è stata raccontata come necessità di avere territori da scambiare in un'eventuale trattativa. 35 chilometri, 90 villaggi, il centro strategico di Suzza, occupati, paragonabili a tutto il Donbass, autoproclamatosi indipendente e annesso con la forza da Mosca, che amministra ormai questi territori come suoi, ci chiede Tommaso Di Francesco. Insomma, sembra credibile questo paragone? Chiaramente no. Poi, come necessità di costruire un improbabile zona cuscinetto, ma il fatto più rilevante è che la pressione russa nel Donbass non solo non si è arrestata, ma è aumentata di intensità con nuove conquiste di territorio, mettendo a repentaglio nuove città, a cominciare dalla strategica Pokrovsk. In buona sostanza, più è aumentato il lungo raggio della guerra, più la risposta di Mosca è stata immediata, durissima e a lungo raggio. Come dimostra l'abbattimento in volo in terra di un prezioso F-16 con il suo pilota, per ottenere proprio il pilota, insomma, fra l'altro famosissimo, diciamo, l'eroe dell'Ucraina. Volto appunto della campagna di Zelensky per ottenere proprio gli F-16 dagli Stati Uniti, che ha provocato il siluramento del capo dell'aviazione, senza tacere la distruzione proprio in questo mese di più del 40% delle infrastrutture energetiche, con relativo siluramento del capo ucraino del Dipartimento Energia. E per ultimo, come dimostra la strage di militari di Poltava, una importante scuola di addestramento va, vale a dire, la chiave della difficile e non popolare mobilitazione ucraina. E continua appunto Tommaso Di Francesco a pagina 3, più si colpisce in profondità la Russia con operazioni militari azzardate con armi occidentali, più Putin risponde, ricordando la simmetria della sua forza in campo, e più trova ragioni di fronte al popolo russo per confermare la giustezza del suo operato nel 22. Si può dire che siamo a un fallimento di quell'azzardo, e dobbiamo aspettare che dopo i tre ministri e altri tantissimi funzionari, a quali si è aggiunto nelle ultime ore lo stesso decisivo ministro degli esteri Kuleba, dobbiamo aspettarci anche le dimissioni di Zelensky? Il giudizio resta sospeso per una questione dirompente. L'attuale debolezza di Kiev, che rasenta la sconfitta, rilancia con Zelensky la richiesta subito di missili a lungo raggio per colpire ancora più in profondità la Russia. Cancellerie europee e Stati Uniti, pur convinti di queste motivazioni, hanno già dato il via libera all'uso delle armi occidentali in chiave offensiva dentro il territorio russo, ma il salto di qualità verso il disastro sarebbe a questo punto l'arrivo di nuove sofisticate armi a lungo raggio, come i missili americani Jammer, pronti a partire, ormai promessi, ma solo in autunno inoltrato, non ora, dicono fonti della Casa Bianca, anche perché le nuove forniture sembrano appese anche loro alle vicende della presidenza degli Stati Uniti, per le quali un clima concreto da terza guerra mondiale e di confronto nucleare con Mosca in piena tornata elettorale non sarebbe, come a dire, di buon auspicio, al di là della contesa Harris-Trump. E in Europa, dove 40 anni dopo vengono schierati nuovi missili intercontinentali a testata nucleare, saremmo nel pieno del terrore atomico. Mentre l'Unione Europea vive la stagione della sua metamorfosi nera, si fa riferimento alle elezioni nei Länder tedeschi, non dà segnali di esistenza a una sinistra pacifista italiana e continentale che tuoni contro la guerra, che alzi la voce e scenda in piazza. Siamo forse ridotti al pensiero cauto, si chiede di Francesco. La situazione sul campo è ancora per poco di stallo, e se non vogliamo che Putin vinca e che Kiev sia sconfitta, basta con l'invio di armi, che vuol dire più morti e più odio. C'è da ricostruire il lungo raggio della tregua e della pace, basta deprimere le forze internazionali che più si spendono e si sono spese per una tregua. Si parla di ONU, Cina, Chiesa, Brasile, India, paesi africani. Bisogna riavvolgere il nastro della guerra a poche ore prima dell'invasione criminale di Putin, perché fallirono gli accordi di Minsk che pure durarono anni all'epoca della Merkel. Chi preferì la guerra, il cui inizio ancora intestino ma esplosivo è il 14 e non il 22? Che cosa è stato Maidan? I termini di un cessato il fuoco esistono ancora tutti, per poco tempo ancora. Ritiro di Mosca dai territori occupati, autodeterminazione del Donbass, Crimea russa, neutralità rispetto alla NATO, prima che il lungo raggio del disastro si allarghi ancora di più. Questo l'accorato editoriale, appunto, di Tommaso Di Francesco sulla prima del Manifesto. In taglio medio, due naufragi e 40 morti a Lampedusa, superstiti aggrappati allo scavo. È il bilancio drammatico, quello registrato ieri nel Mediterraneo centrale. Mancano all'appello 40 persone. In 23 hanno perso la vita davanti alla città libica di Tobruk, altre 21 lungo la rotta per Lampedusa. A 10 miglia dall'isola, la Guardia Costiera italiana ha salvato 7 cittadini siriani aggrappati allo scafo. La barca si è capovolta più volte, i familiari annagavano intorno a chi ce l'ha fatta, dice Nicola Dell'Arciprete, coordinatore dell'UNICEF e di UNICEF Italia. Il governo tace sui morti in mare, ma rivendica la sua strategia: meno sbarchi e centri in Albania. Intanto, nuovo fermo per la Sea-Watch 5. Quindi, insomma, si continuano a fermare le imbarcazioni delle ONG che in qualche modo, insomma, cercano di salvare le persone in mare, ma si cerca di impedirglielo in tutti i modi possibili. C'erano anche 3 bambini tra la ventina di persone che tra ieri e i giorni precedenti hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere Lampedusa. I tratti in salvo, appunto, sono siriani. La motovedetta italiana li ha trovati durante la mattinata a sud-ovest dell'isola Pelagica, a una decina di miglia dalle coste. Le immagini dell'intervento li mostrano aggrappati allo scafo di un'imbarcazione alla deriva. I superstiti, esausti, hanno raccontato di essere partiti in 28 da Sabrata, 70 km a ovest di Tripoli, domenica scorsa. Al momento non risultano precedenti segnalazioni della barca. Quello che è avvenuto durante il viaggio non è chiaro. I dispersi sarebbero caduti in acqua per le difficili condizioni meteorologiche, ma non si sa di preciso dove ciò sia avvenuto. I sopravvissuti riferiscono che la barca di legno si è capovolta più volte, lasciando le persone aggrappate a un lato mentre i loro familiari annegavano intorno a loro. Altri 23 migranti invece hanno perso la vita vicino alle coste di Tobruk, città libica della Cirenaica. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa sapere che sul barcone erano in 32. È stato recuperato un solo cadavere, 22 dispersi. Non si conoscono le nazionalità. Sarebbe naufragato ieri, sebbene potrebbe trattarsi di un caso denunciato da Alarm Phone in quel tratto di mare il 30 agosto. I numeri coincidono, ma non ci sono conferme ufficiali. In poche ore, quindi, 40 vite sono state inghiottite dal mare. Però per il governo però non è quella la priorità. Solo poche ore prima della doppia strage, la premier Giorgia Meloni aveva rivendicato la strategia dell'esecutivo: dagli sbarchi diminuiti a ieri 43.000 contro 115.000 del 23, ai centri in Albania, progetto che può, secondo la premier, cambiare la gestione dei flussi, e faranno di tutto per ostacolare. Dei morti il governo non parla. quest'anno nel Mediterraneo sono oltre 1300, oltre 3 su 4 lungo la rotta migratoria centrale che dai paesi nordafricani arriva in Italia. Intanto ieri la Sea-Watch 5 è stata colpita da un nuovo fermo amministrativo per 20 giorni dopo l'ultima missione in cui ha salvato 289 naufraghi. Le viene contestato di aver percorso senza il permesso delle autorità libiche. Eppure in queste circostanze il diritto internazionale non richiede autorizzazioni ma prevede l'obbligo di intervento. E quindi insomma azioni che direi omicide nei confronti delle persone che cercano di spostarsi attraverso il Mediterraneo. E si parla anche in taglio medio della, prima del manifesto di Maysoum Majidi, che scrive dal carcere. Maysoum Majidi, attivista curdo-iraniana 27enne e media attivista, è fuggita dal regime di Teheran nel mezzo del movimento Donna Vita Libertà. Arrivata nel dicembre scorso in Italia a Crotone con l'intenzione di chiedere asilo politico, è stata accusata di essere una scafista e detenuta prima a Castrovillari e poi a Reggio Calabria. Questo vi ricordiamo che questo è un altro atto, questo di aver inventato il reato di scafismo, un altro atto della guerra quotidiana contro le persone migranti, perché sostanzialmente lo scafismo non esiste, si tratta di persone che si trovano su delle barche e cercano di arrivare in una, su una costa e di non morire durante la traversata. In questo caso l'accusa è ancora più grottesca, ma di fatto appunto Maysoum scrive per la prima volta un memoriale dove racconta il suo viaggio verso le coste italiane, il passaggio in Turchia, le condizioni estreme di navigazione. La campagna per la sua liberazione continua, leggiamo appunto sulla prima del manifesto. E poi a pagina 7 la sua lunga lettera dal carcere, appunto la lettera di Maysoum Majidi, che vi leggeremo tra poco, in cui racconta la sua storia. In taglio basso troviamo anche qui, come sul Sole 24 Ore, la crisi della Volkswagen, ma ovviamente vista dal punto di vista degli operai e delle operaie. Volkswagen in crisi, fischiati manager, la Volkswagen è in crisi per la prima volta nella sua storia, pensa a chiudere fabbrica in Germania. E ieri è arrivata la dura risposta dei lavoratori. Nell'assemblea della sede di Wolfsburg in 20.000 hanno annunciato battaglia feroce e fischiato i manager presenti. E troviamo anche San Giuliano e poi la Palestina. Netanyahu non cede, la tregua è lontana. Il premier israeliano non intende rinunciare al controllo dell'esercito sul corridoio Filadelfia che divide la striscia dall'Egitto. In Cisgiordania i funerali di Lujain Musle, la ragazza di 16 anni uccisa due giorni fa durante l'offensiva chiamata Campi Estivi contro Jenin e Tulkarem. I nomi delle offensive israeliane, dire che sono sadici forse è regalargli qualcosa. E per quanto riguarda appunto la Palestina, insomma, lo andremo a vedere questo punto che anche oggi fa Michele Giorgio sulla situazione nella striscia e in Cisgiordania. Si parla poi di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, insomma questo se lo volete lo potete leggere dalla prima pagina a pagina 11 sul appunto sul manifesto di oggi. E poi, essendo giovedì, c'è anche insieme al manifesto il settimanale ecologista L'Extraterrestre. Solo come un cane, in ogni anno vengono abbandonati 85.000 cani, una piaga criminale sempre più in crescita che si allarga d'estate quando gli animali domestici diventano ingombranti per andare in vacanza. Ancora più angosciante il dramma di circa 400.000 randagi che vagano soprattutto nel centro-sud. Rapporto di Legambiente, luce e ombre dei servizi comunali, adozioni insufficienti, denuncia di EMPA e LAV sul malessere dei canili. Questo è l'argomento principale dell'Extraterrestre di oggi. E poi troviamo invece un fondo di sempre sulla prima pagina dell'Extraterrestre, di Dante Caserta, il mondo a parte dei sele controllori di cervi affucilate, rivolta contro la regione Abruzzo. Presidente, lei sparerebbe a questo cervo? È la domanda che Donatella Di Pietrantonio, autrice abruzzese premio Strega, rivolge al presidente della regione Abruzzo Marsilio, indicando un giovane cervo, figlia di contadini, intellettuale legata alla sua terra d'origine. La scrittrice si appella a Marsilio dopo che questo, insieme alla sua giunta, lo scorso 8 agosto ha dato il via libera da ottobre all'abbattimento in due aree dell'Aquilano di 469 cervi da parte dei cacciatori, ribattezzati per l'occasione sele controllori. La delibera regionale ha subito sollevato moltissime critiche. Per accontentare un piccolo gruppo di cacciatori, infatti, l'Abruzzo sembra voler rinunciare alla sua immagine di regione dove l'attività umana e presenza faunistica hanno raggiunto un loro equilibrio. Qui numerosi paesi dell'entroterra hanno costruito la propria immagine identitaria sulla presenza dei cervi, facendone motivo di promozione turistica. Per cittadini e turisti, i cervi sono tra i simboli della natura di questi luoghi, che rende l'Abruzzo conosciuto e apprezzato. Non a caso anche Riccardo Milani, regista del film Un mondo a parte, ambientato non lontano da dove si vorrebbe lasciare spazio ai fucili, ha aderito alla campagna del WWF contro gli abbattimenti. Questi sono, insomma, diciamo, i due argomenti principali dell'Extraterrestre di oggi. 9 e 16 minuti primi. Salutiamo chi si fosse collegato in ritardo, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa in FM a Roma, in DAB nella provincia di Terni e di Viterbo, in streaming da dove volete. Tra l'altro oggi a Viterbo alle 10:30 un presidio sotto l'ufficio scolastico ternano per quanto riguarda le questioni dei precari della scuola, che sentiremo a breve. Vi ricordiamo anche che insomma oggi è il giorno in cui il Tribunale del Riesame dell'Aquila si pronuncia sui compagni palestinesi Anan Ali Mansour, un presidio che insomma più tardi sentiremo. Vi ricordiamo lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta durante la rassegna. Cominciamo a leggere qualcosa all'interno dei giornali partendo dal Dubbio, il quotidiano delle Camere Penali, e parlando di carcere. Sul Dubbio infatti troviamo a pagina 12 un articolo di Damiano Aliprandi: agosto caldissimo in carcere tra suicidi e sovraffollamento. È una questione che insomma abbiamo visto come uno stillicidio per tutta l'estate. Questo è un articolo un po' di che cerca di prendere la questione nella sua generalità. Le carceri italiane sono state attraversate da un'ondata di proteste e disordini durante tutto il mese d'agosto, segnando uno dei periodi più critici dopo le grandi e gravi rivolte durante la pandemia. La situazione ormai insostenibile ha fatto riemergere con prepotenza problemi cronici come il sovraffollamento, le condizioni delle strutture fatiscenti e il drammatico aumento dei suicidi tra i detenuti, tanto da raggiungere il record assoluto di 68 persone che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno. L'ultimo lunedì scorso a Benevento. A questo si aggiungono le difficoltà nella gestione dei detenuti con problemi di salute mentale che hanno contribuito a rendere il clima ancora più teso e pericoloso. Le tensioni sono esplose già a partire dal 1 agosto, quando disordini si sono verificati contemporaneamente in più carceri del paese: a Alessandria, nella casa di reclusione, a Torino, sia nell'istituto penale per minorenni che nella casa circondariale per adulti. Si sono registrati episodi di violenza che hanno richiesto l'intervento massiccio della polizia penitenziaria. A Torino in particolare oltre 150 detenuti hanno tentato di forzare i cancelli della struttura, innescando una situazione che il segretario generale dell'UILPA, Polizia Penitenziaria, De Fazio, ha definito esplosiva. L'incapacità di contenere queste tensioni con le misure adottate dal governo ha portato a prevedere un agosto infuocato, un triste presagio che si è poi puntualmente realizzato. Il 10 agosto nuovi disordini hanno scosso la casa circondariale di Catanzaro. Alcuni detenuti hanno cercato di impossessarsi delle chiavi per attuare una spedizione punitiva contro un altro recluso. L'intervento tempestivo della polizia penitenziaria ha impedito il peggio, ma 8 agenti sono rimasti feriti. Questo episodio ha messo in luce ancora una volta le gravi carenze del sistema carcerario. Oltre al sovraffollamento, la carenza di personale e l'insufficiente assistenza sanitaria e psichiatrica sono problemi che continuano a peggiorare la situazione. Il 28 agosto un episodio particolarmente scioccante ha scosso la casa circondariale di Poggioreale a Napoli, dove un detenuto affetto da gravi disturbi psichici ha aggredito un altro recluso con problemi mentali, staccandogli e mangiando una parte di un dito. L'episodio, denunciato dal garante campano dei detenuti Ciambriello, ha evidenziato l'assoluta inadeguatezza delle strutture nel gestire detenuti con disturbi mentali. Poggioreale ospita oltre 200 detenuti con problemi psichiatrici e la mancanza di una struttura adeguata per il trattamento di queste patologie rischia di portare a ulteriori tragedie. A fine agosto, il 30, ulteriori disordini hanno coinvolto il carcere romano di Regina Coeli, dove un centinaio di detenuti ha vandalizzato i locali, incendiando anche i fornelli da campeggio in dotazione. Nonostante qualche giorno di relativa calma, la tensione è rimasta altissima, segno evidente che le misure adottate dal governo non hanno avuto alcun effetto concreto. I numeri sono drammatici: 68 suicidi tra i detenuti, 7 tra gli agenti, 14.500 detenuti in esubero rispetto alla capienza regolamentare delle strutture. Non mancano però notizie allarmistiche come quella di martedì scorso, diffusa da alcuni sindacati di polizia, che hanno come unico risultato quello di inasprire gli animi. Il DAP ha categoricamente smentito che al carcere di Biella nessun agente penitenziario è stato sequestrato dai detenuti. L'ultimo giorno di agosto ha segnato l'ennesimo capitolo di questo mese nero. All'istituto penale per minorenni Beccaria di Milano, gravissimi disordini scoppiati durante la notte. Tutti i 58 giovani presenti hanno preso parte alla rivolta, con diversi tentativi di evasione non riusciti e ingenti danni. Quest'ultima rivolta potrebbe essere letta attraverso occhi miopi solamente come un problema di sicurezza, e c'è il rischio di una risposta non adeguata da parte delle istituzioni. Da tempo l'associazione Antigone denuncia le tensioni crescenti, malfunzionamenti che affliggono le carceri minorili in Italia, come già evidenziato nel rapporto Prospettive Minori presentato lo scorso febbraio. Il quadro tracciato è allarmante. La gestione dei ragazzi detenuti è sempre più centrata su un approccio disciplinare e sull'uso smodato di psicofarmaci, specialmente per i minori stranieri non accompagnati. Questi giovani, spesso vulnerabili, vengono trasferiti da un istituto penale per minorenni all'altro come fossero pacchi, a seconda delle esigenze amministrative, una pratica che non fa che aumentare le tensioni. Antigone aveva già denunciato il clima teso all'interno di questi istituti, aggravati dal sovraffollamento, dalle ristrutturazioni che si prolungano da anni, limitando gli spazi per le attività e dalla cronica carenza di personale educativo. A ciò si aggiunge l'instabilità nella direzione, con direttori che vengono cambiati ripetutamente in pochi anni. La risposta istituzionale a questa situazione critica dovrebbe essere un ritorno al modello educativo e socializzante che ha caratterizzato il sistema delle carceri minorili negli ultimi 30 anni. Questo modello tuttavia è ora sotto attacco a causa di recenti provvedimenti governativi che rischiano di compromettere ulteriormente l'efficacia del sistema di recupero e reintegrazione dei minori detenuti. Antigone ha sottolineato l'urgenza di un ripensamento delle politiche attuali per garantire che le carceri minorili tornino a essere luoghi di rieducazione e non semplici contenitori di disagio e repressione. Nel frattempo il DAP ha aggiornato i dati sui detenuti al 31 agosto, 61.758 i ristretti presenti su una capienza di 50.911. Dalla quale vengono sottratte almeno 3.000 celle inagibili. Come sottolinea il garante della Regione Lazio Anastasia, non ce n'erano così tanti dal 2014, quando appunto ci fu la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani. Con gli stessi numeri, nel luglio 2006 fu approvato l'ultimo provvedimento di indulto che scarcerò 20.000 detenuti, con ottimi risultati in termini di recidiva. A ciò si aggiunge la drammatica questione dei bambini, attualmente 21 in carcere e negli istituti a custodia attenuata per detenute madri, strutture sempre detentive. Una questione che potrebbe essere risolta velocemente, così come prevedeva la proposta di legge affossata dell'ex parlamentare Siani e poi riproposta da Serracchiani. Basterebbe l'esclusivo utilizzo delle case famiglia protette affidate ai servizi sociali e agli enti locali. Ce ne sono due, una a Roma, l'altra a Milano, ma tutto rischia di peggiorare con il DDL sicurezza, ossia il disegno di legge 1660, quello insomma che la cui che è già passato nelle commissioni e che il 10 arriverà alla Camera, disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Se ne è parlato anche ieri da questi microfoni, ieri c'è stata un'assemblea. Tutto questo appunto va in questo disegno di legge ci sono anche dispositivi che riguardano l'ordinamento penitenziario. Fermo da tempo alla Camera, ha raccolto soprattutto negli ultimi mesi nuovi emendamenti, tra cui quello della Lega, volto a modificare la normativa attuale che prevede l'obbligo del rinvio della pena anche per le madri che hanno un figlio di età inferiore a un anno. Dalle carceri normali a quelle per minorenni la situazione è esplosiva e la tensione rischia di non esaurirsi qui. Il dubbio, oltre a quest'articolo, presenta in prima pagina dare speranza ai reclusi non vuol dire, vuol dire offrire un futuro, non sconti di pena. Chiedo responsabilità, mi rivolgo a tutti, chiedo di mettere da parte le strumentalizzazioni, sul carcere non c'è proprio bisogno, serve invece consapevolezza anche da parte di chi conduce battaglie per migliorare la condizione dei detenuti, e chi è recluso deve sapere cosa ha davanti a sé, quali sono le reali possibilità di reinserimento e quando finirà la pena. Partiamo da due punti chiave: il lavoro come principale forma di recupero sociale e la possibilità di accedere più agevolmente alle misure alternative. Abbiamo scelto di impegnarci lungo queste due direttrici. E questo che parla è il sottosegretario Andrea Ostellari della Lega, che ovviamente in queste righe cosa ci dice? Non pensate all'indulto, non pensate a che svuotiamo le carceri, daremo più opportunità per il futuro, più lavoro. Sappiamo in partenza che non è vero, ma se c'è un'emergenza di numeri, c'è un'emergenza di numeri. Comunque chiaramente questo governo e questa maggioranza non ha assolutamente intenzione di fare niente sul problema carcere, almeno il decreto carceri di quest'estate questo ci ha detto. Se non continuare con dispositivi legislativi che come dire, rendono sempre più si creano nuove fattispecie di reato, si aumentano le pene per le fattispecie che già esistono, e questo ovviamente non può fare che aumentare le persone in carcere.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal.
E parlando di carcere arriviamo alla lettera che ha pubblicato il manifesto a pagina 7 di Maysoon Majidi. Mi chiamo Maysoon Majidi, sono nata il 29 luglio del 96. Questa è la mia voce, sono laureata in teatro e ho un diploma magistrale. Sono attivista politica e membro dell'Organizzazione per i diritti umani ANA. Partecipo al coordinamento dei curti in diaspora, sono attivista dei diritti delle donne e delle nazioni sottomesse. Quanto ai diritti dei rifugiati, ho sempre partecipato alle varie attività come organizzare manifestazioni dell'ONU in Erbil, Iraq, dopo la morte di Mahmoudi, rifugiato politico. Ho svolto tante altre attività, ho partecipato alle lotte del popolo curdo per 7 anni. Nel 19 sono dovuta scappare dall'Iran con mio fratello e in Kurdistan iracheno ho lavorato in televisione. Negli ultimi 2 anni ho lavorato come reporter e giornalista indipendente. Nel corso della rivoluzione per Gina Masa Amini ho organizzato la prima performance davanti alla sede delle Nazioni Unite in Erbil e ho costruito il canale Hack News per pubblicare notizie in tempo reale. Sia io che mio fratello abbiamo ricevuto messaggi di minacce da parte del regime iraniano. Così abbiamo dovuto lasciare l'Iraq perché l'ONU ha evitato ogni appoggio, aiuto, protezione. Nell'agosto 23, insieme a altri attivisti, abbiamo pagato 5.000 euro per entrare in Turchia come rifugiati. Abbiamo dovuto camminare in mezzo alla montagna. In Turchia siamo rimasti a casa di una signora anziana per 2 giorni. Poi siamo andati a Van e dopo 5 giorni abbiamo ricevuto i passaporti falsi. Da lì siamo andati a Istanbul con vari mezzi e macchine. A Istanbul eravamo in 15 e siamo stati truffati. Ci hanno derubato dei soldi che avevamo pagato per venire in Italia. Ci minacciavano, ci facevano violenze e dispetti continuamente. Siamo stati abbandonati in Turchia per 5 mesi, da agosto a dicembre. In questo periodo chiedevamo l'aiuto economico dalla famiglia e dai parenti. Io e mio fratello abbiamo dovuto aspettare fino a dicembre per avere i soldi per venire in Italia, quasi 50.000 euro. La mia famiglia ha dovuto vendere la macchina, la casa, per recuperare questi soldi. Il 25 dicembre siamo andati all'hotel Aksara di Istanbul per partire verso l'Italia il giorno successivo. C'erano tanti altri passeggeri. Finalmente, il 26 dicembre alle 18, insieme a altre 30-40 persone, siamo stati trasferiti al porto di Izmir. Il 27 dicembre, insieme ai passeggeri di un altro camion, siamo arrivati in spiaggia, camminando in mezzo alle montagne per ore. Alle 12, dopo essere stati controllati e aver lasciato a loro i nostri cellulari, portando con noi uno zaino solo, divisi in piccoli gruppi, siamo arrivati trasferiti su una barca con i vaporetti. Ognuno di noi aveva solo uno zaino nero con le cose strettamente necessarie. La barca aveva 3 camere piccole e un salone. Le donne e i bambini erano in una stanza e una cabina era per la famiglia. Gli uomini, la maggior parte dei quali erano afghani, stavano nel salone. C'erano 3 bagni, uno per noi che si è rotto il primo giorno ed era fuori uso. Nell'urgenza di andare in bagno dovevamo usare i sacchetti di plastica e poi buttarli fuori. A causa della situazione terribile si vomitava spesso. Il motore della barca si rompeva continuamente. Si è rotta anche la pompa e l'acqua entrava in barca. I ragazzi dovevano svuotarla con i cestini che scaricavano fuori. Il mio corpo diventava sempre più debole per il mal di mare. Mi girava la testa. Mi sono accorta che mi sono venute le mestruazioni. Sono andata in bagno per controllare, era vero, ma non riuscivo a trovare lo zaino per prendere l'assorbente. Sono tornata su per cercarlo e ho visto che si era seduto un uomo al mio posto. Ho provato di tutto e persino litigato, ma non si è spostato. Avevo la nausea, non riuscivo a respirare. Una donna, che è stata soprattutto il tempo, maltrattava tutti. Ha cominciato a sgridarmi. Io ho reagito a parole, pian piano. Tutti hanno cominciato a urlare. Un uomo ha cercato di calmarmi e mi ha chiesto di sedermi su un pezzo di legno in fondo alla barca e ha detto che anche gli altri passeggeri potevano salire al piano superiore per respirare. Il 30 dicembre sono rimasta nell'ultima stanza vicino alle donne e ai bambini. L'odore del bagno era così forte che si sentiva dal piano di sopra. Il 31 dicembre ci hanno detto che eravamo nel mare libero e non c'era più rischio di essere visti dai poliziotti, quindi si poteva andare su senza problemi. Tutti si lasciavano il vero nome e i contatti Instagram. Era finito il viaggio e si vedeva la costa italiana. Nella mattinata nebbiosa di dicembre hanno calato la barchetta gonfiabile in acqua. Tutti felici hanno cominciato a filmare e a mandare messaggi per far sapere che erano in salvo. Pure io, seduta sul legno, ho mandato un messaggio e i selfie con mio fratello alla famiglia. A causa del freddo la lingua tremava e ho dovuto ripetere il mio messaggio vocale più volte. 5 minuti dopo aver mandato il video, hanno detto che 5 persone dovevano scendere come siamo salite all'inizio. Siamo stati nominati io e mio fratello. Pensavo che tutto fosse andato bene, ho cominciato a fare le foto ai funghi cresciuti per terra, agli alberi, alla natura e poi ci siamo fatti alcuni selfie. A causa del mio sanguinamento da mestruazione, un uomo curdo mi portava lo zaino. Non ci eravamo ancora allontanati quando ho sentito un rumore da dietro, ho visto un'ombra dietro agli alberi. Appena ho chiamato gli altri, sono usciti i poliziotti. Mi sono spaventata vedendoli perché pensavo che ci picchiassero come i poliziotti bulgari. E per quello ho subito detto che eravamo rifugiati. Aiutateci! Sono diventati tanti. Prima ci hanno chiesto di mostrare cosa portassimo negli nostri zaini, poi ci hanno perquisito. Uno di loro mi ha aperto l'hotspot dal suo cellulare per accedere a internet e così sono riuscita a cercare il mio nome online e fargli vedere alcune foto delle mie attività. Poi sono riuscita a comunicare con loro tramite traduttore digitale. Ho spiegato che siamo attivisti politici e che la e la persona con me è mio fratello. Siamo iraniani, non vorremmo restare in Italia, siamo diretti in Germania. Lui mi ha scritto col traduttore digitale che dovevo stare calma e che loro ci avrebbero trasferito in un campo solo per farci riposare e aiutarci. Poi ci avrebbero lasciati liberi di andare via. Li ho ringraziati. Dopo ci hanno trasferiti in un parcheggio scoperto. Ci siamo aggregati agli altri passeggeri che erano arrivati prima di noi. Abbiamo fatto la coda per farci fotografare e per la registrazione dei nostri dati sensibili. Hanno distribuito acqua e biscotti. Mi sono seduta in un angolo con mio fratello. Il poliziotto e il mediatore mi hanno chiesto chi guidasse la barca. Ho risposto non lo so. Il mediatore ha ripetuto la domanda. Chi comandava la barca? Ho risposto non so. Sono andati via. Poco dopo ci hanno chiesto di salire su un bus bianco. Avevo i piedi gonfi e le scarpe sporche e bagnate. Le ho tolte e lavate. Poi sono andata fuori a sedermi. A quel punto sono venuti a arrestarmi. Non riesco ancora a capire perché. Questa è una traduzione a cura dell'Unione Donne Italiane Curde di questa lettera che non è stata appunto pubblicata per esteso di Maison Majidi, che come sa chi ascolta questa radio è in carcere da allora e insomma è, la questione degli scafisti, lo dicevamo in apertura, è un'ipocrisia violentissima dello Stato in questo caso, come dire, risulta molto visibile, anche se sono come dire una situazione che riguarda centinaia e centinaia di casi, ma insomma ci uniamo alla campagna per la liberazione di Maison. Parliamo di politica estera dai microfoni di Radio Onda Rossa, anche se appunto esteri interni sono molto comunicanti in questo momento. La Stampa oggi presenta un'intervista a Lorenzo Guerini, ex ministro democratico della difesa, oggi presidente del COPASIR, che viene intervistato da Francesca Schianchi. Kiev ha diritto a usare le armi in Russia, spero che l'Italia riveda la sua posizione. Così, tanto per dire, come nel PD le posizioni pacifiste non siano così diffuse. La giornalista appunto le dice l'Italia per ora dice appunto che le nostre armi non possono essere usate in Russia, lo trova sbagliato? Guerini risponde: mantenere questa limitazione significa non consentire all'Ucraina di difendere il suo popolo, le sue città che sono appunto sotto attacco di missili russi. Per questo spero che il nostro paese possa rivedere la sua posizione. Schianchi fa notare che Elish Line si è detta d'accordo col governo, dichiarando che c'è il rischio di portare l'Europa in guerra con Mosca, e Guerini risponde: dubbi e preoccupazioni sono legittimi, ma non vedo al momento lo spazio per un costruttivo confronto diplomatico, anche perché la Russia non lo vuole. Questa è la sua risposta. E poi, quando si fa notare che sembra la sua una posizione isolata anche nell'opposizione, risponde: non penso di essere eccentrico, mi pare sia il punto di vista di Scholz in Germania, Starmer in Inghilterra, Glucksmann in Francia. Questo è appunto per darvi un saggio di quello che dice l'ex ministro Dem per quanto riguarda le armi all'Ucraina. Ancora evidentemente non siamo paghi di questa guerra. Nella pagina a fianco la stampa parla di Medio Oriente, di Israele e Palestina. Netanyahu apre sul confine tra Gaza e Egitto, possibile un ritiro se rilasciano gli ostaggi. È un titolo che c'ha solo la stampa praticamente. Le fonti statunitensi dicono che l'accordo è chiuso al 90%, il nodo resta lo scambio dei prigionieri e controllo, e il premier israeliano avrebbe detto che questo ci vorrebbe un cuscinetto controllato da forze internazionali. Ma su questo andiamo a vedere gli unici resoconti sulla stampa italiana che ci sembrano affidabili, cioè quelli di Michele Giorgio sulle pagine del manifesto, e quindi andiamo appunto a vedere pagina 10 del manifesto, Corridoio Filadelfia, Bibi non rinuncia, appunto il titolo è opposto rispetto a quello della stampa, e la tregua è lontana. La musica come inno alla vita, regalo ai bambini, è la sfida che lancia alla morte Youssef Saad, talento quindicenne dell'Aud Arabo, così comincia Michele Giorgio. Ogni giorno, incurante la minaccia dei raid aerei israeliani, con lo strumento legato alla schiena, Youssef percorreva in bicicletta le strade devastate del campo profughi di Jabalia nel nord di Gaza. Canta e suona per i bambini che da 11 mesi vivono orrori quotidiani. Un tempo le case erano piene di sogni, ha detto il giovane a un'agenzia di stampa, osservando le macerie del campo profughi che prima della guerra era edificato e densamente popolato. Essere bambini a Gaza è una lotta quotidiana per la sopravvivenza, con la speranza che restino vivi i propri genitori. Gli orfani sono alcune migliaia, vivono con parenti quando va bene o con estranei. Ieri, mentre i funzionari dell'ONU e dell'OMS continuavano la campagna vaccinale che dovrà scongiurare la poliomielite, sono 187.000 su 640.000 i bambini già vaccinati, i bombardamenti israeliani facevano altri morti a Gaza, quasi 50 da martedì. Ieri 18. In Cisgiordania, a Kafr-Dan, si sono celebrati i funerali di Lujain Mushle, la ragazza di 16 anni uccisa due giorni fa durante un'incursione dell'esercito israeliano. Jenin e il campo profughi di Tulkarem sono al centro dell'operazione Campestivi, che in una settimana ha ucciso 33 palestinesi, in parte combattenti ma anche civili, e distrutto strade, edifici, infrastrutture. Hebron, nel sud della Cisgiordania, è isolata da quando a inizio settimana un palestinese ha ucciso 3 poliziotti. Non finirà presto la guerra, non ci sarà il cessate il fuoco a Gaza, nonostante a richiederlo non siano più solo i palestinesi e la società civile internazionale, anche centinaia di migliaia di israeliani invocano lo stop alla guerra come unica strada per riportare a casa i 101 ostaggi della striscia. Il premier israeliano Netanyahu, durante un incontro ieri sera con la stampa estera, ha ribadito numerose volte che Israele non rinuncerà al controllo del corridoio Filadelfia tra Gaza e l'Egitto, unica strada a suo dire per liberare gli ostaggi. E qui ci verrebbe da chiederci come fa la stampa, il gruppo Gedi, a raccontarci l'esatto opposto, cioè che Netanyahu avrebbe rinunciato al controllo sulla striscia e che quindi la tregua è vicina. Appena poche ore prima il ministro degli affari strategici Dermer, in un'intervista con Bloomberg, aveva lasciato aperta la possibilità di un ritiro completo dell'esercito israeliano nella seconda fase dell'accordo di tregua che propongono statunitensi, Qatar e Egitto. Al contrario, Netanyahu è stato categorico nell'escludere questa soluzione. Gaza non può avere un futuro se rimane porosa e se si consentirà il riarmo di Hamas attraverso il corridoio Filadelfia. Questo sono il virgolettato dalle parole di Netanyahu. Ai giornalisti che gli hanno fatto notare che le famiglie degli ostaggi lo accusano di aver scelto il controllo del confine tra Gaza e l'Egitto e di aver rinunciato a salvare i sequestrati, il primo ministro ha risposto che Hamas potrebbe far uscire gli ostaggi da Gaza per portarli in Iran o nello Yemen se Israele non controllasse più il corridoio Filadelfia. All'inizio della conferenza stampa Netanyahu aveva parlato di Israele come un piccolo paese, uno dei più piccoli al mondo, minacciato da Hamas e Iran. Avrebbe dovuto aggiungere che il piccolo Israele è uno degli stati più forti militarmente al mondo, che possiede la bomba atomica e gode del sostegno degli Stati Uniti. Questo l'articolo appunto di Michele Giorgio sul Manifesto. Titolo analogo lo troviamo anche sul Sole 24 Ore a pagina 11. Netanyahu lontano dall'intesa tenere il corridoio Filadelfia, e il Sole 24 Ore pubblica anche una foto di dimostranti anti-Netanyahu che chiedono il rilascio degli ostaggi davanti al Ministero della Difesa a Tel Aviv. L'articolo è di Buongiorni. Le due parti sono ferme, irremovibili, decise a non cedere. Se non si arriverà a un accordo di cessate il fuoco, quello tra Netanyahu e una crescente fetta della popolazione israeliana è un braccio di ferro destinato a trascinarsi a lungo. Anche ieri migliaia di israeliani hanno manifestato contro il Premier chiedendo di firmare subito un accordo che vede la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in mano a Hamas in cambio del ritiro delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza. Solo davanti al quartier generale dell'esercito di Tel Aviv erano in 2000 circa. Gli Stati Uniti stanno premendo affinché venga raggiunta l'intesa in pochi giorni. I mediatori americani coinvolti nelle trattative dovrebbero presentare una bozza di proposta rinnovata e più dettagliata sull'accordo, ha scritto ieri il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. La nuova bozza specificherà le modalità relative allo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, che non si capisce perché i primi. Insomma, la differenza di terminologia che si usa, soffermandosi anche sulle condizioni in base alle quali le parti potranno tornare a combattere. La proposta infine specificherà anche per quanto tempo potrà durare la presenza israeliana nel corridoio Filadelfia, la lingua di terra che si distende tra la striscia di Gaza e l'Egitto. Washington sarebbe dunque contraria a una presenza permanente. Gli organizzatori delle proteste scoppiate dopo che l'esercito israeliano ha trovato domenica nei tunnel di Gaza 6 ostaggi giustiziati sono intenzionati ad andare avanti fino a che tutti non saranno tornati a casa. Netanyahu tuttavia non sembra voler cedere sul controllo militare del corridoio di Filadelfia occupato con l'offensiva di Rafah. Se si vuole il rilascio degli ostaggi bisogna mantenere il corridoio Filadelfia, ha dichiarato ieri in conferenza stampa. Appunto, e poi la dichiarazione che abbiamo già letto: Gaza non può avere un futuro se rimane permeabile. Dichiarazioni che non preludono a nulla di buono, anche perché Hamas ha fissato come condizione non negoziabile proprio il ritiro israeliano dal corridoio conteso. Un portavoce del governo ha reso noto che Israele potrebbe decidere il ritiro dal corridoio in un secondo momento. Netanyahu, peraltro, resta ostaggio dei ministri più oltranzisti del governo, i quali, se prima avevano dato priorità all'obiettivo di distruggere Hamas mettendo in secondo piano la liberazione degli ostaggi, oggi non vogliono nemmeno trattare. Le esternazioni del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir non sono da prendere alla leggera. Sto lavorando per mettere fine ai negoziati con Hamas, ha scritto su X. Un paese a cui uccidono 6 ostaggi a sangue freddo non conduce negoziati con gli assassini, ma interrompe i colloqui, blocca il trasferimento di carburante ed elettricità e li schiaccia fino al crollo. Questo è appunto il virgolettato. Gli Stati Uniti sono sempre più insofferenti verso la parte oltranzista di questo esecutivo, che bolla i dimostranti israeliani come rivoltosi di sinistra. Non sono tempi facili per il governo del premier più longevo della storia di Israele. Sul fronte interno, la spaccatura tra Netanyahu e gli oltranzisti da una parte e il ministro della difesa Gallant e l'esercito dall'altra non sembra più ricomponibile. I secondi da tempo chiedono di dare priorità alla liberazione degli ostaggi anche mediante un cessate il fuoco. Non solo, Gallant e i vertici delle forze di difesa israeliane sostengono con una certa insistenza che la vittoria totale contro Hamas, un ritornello sulla bocca del premier, non è un obiettivo che si potrà raggiungere. Tornando alle pagine del manifesto e parlando ancora di Gaza e Palestina, ancora Michele Giorgio, i malati oncologici a rischio di espulsione, io a Gaza ci tornerei subito, chiamerei un taxi adesso e partirei senza esitazioni, però ho il cancro e ho bisogno di cure che posso avere solo qui a Gerusalemme. A Gaza gli ospedali distrutti sono distrutte o funzionano al minimo e non ho più una casa, è stata distrutta dalle bombe. Stare in strada, soggetto a continui ordini di evacuazione, è la mia condanna a morte. Queste sono le parole di Hussein Radvran, 49 anni, operato da poco, comincia ora a recuperare le forze. Da oltre un anno passa i suoi giorni tra un modesto hotel e l'Augusta Vittoria di Gerusalemme, l'ospedale oncologico dell'ONU per i palestinesi di Cisgiordania e Gaza. Assieme a lui altri 21 pazienti, tra i quali 2 bambini e altrettanti accompagnatori. Una piccola porzione degli oltre 2.000 abitanti di Gaza ammalati di cancro registrati al Ministero della Sanità. Hussein attende con ansia assieme agli altri la decisione di un tribunale israeliano sulla richiesta del governo Netanyahu di rimandarli subito, già domani, a Gaza. E questo, come dire, un altro atto di sadismo puro, ci pare. Le autorità israeliane affermano che questi palestinesi non necessitano ulteriori cure mediche, quindi non possono restare a Gerusalemme. Ho concluso un ciclo di chemioterapia, ma i medici dicono che ne dovrò fare altri per combattere la malattia. Se rientro a Gaza, so già che non mi faranno tornare a Gerusalemme e per me sarà la fine. A aprile l'espulsione fu fermata da un ricorso di medici per i diritti umani. Ora è alto il rischio che possa scattare nei confronti di questi ammalati e dei loro accompagnatori la decisione presa dal ministro israeliano della difesa di cacciare via tutti i palestinesi di Gaza che si trovano in Israele, che si trovavano in Israele il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas. Erano migliaia, quasi tutti manovali impiegati nei cantieri edili e nelle campagne, tra di essi anche malati gravi ricoverati a Gerusalemme e in Cisgiordania. Molti lavoratori furono letteralmente scaricati ai valichi con i territori occupati. Non pochi furono arrestati e detenuti per settimane senza essere accusati di nulla. Altri sono stati mandati a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom al confine con l'Egitto. Un numero imprecisato si trova in Cisgiordania.
Giordania in centri di accoglimento a Gerico sotto stretta sorveglianza dell'autorità nazionale palestinese. Medici per i diritti umani hanno scritto il rientro di questi palestinesi a Gaza durante un conflitto militare, una crisi umanitaria, è contro il diritto internazionale e pone un rischio deliberato per vite innocenti bisognose di assistenza. Questo è un altro, come dire, un'altra, se vogliamo, piccola vicenda, ma che piccola non è, perché sostanzialmente riguarda la vita sanitaria di tutte le persone che vivono a Gaza e di tutti i palestinesi e le palestinesi.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my life.
E per quanto riguarda invece la repressione su chi lotta al fianco del popolo palestinese, arriviamo a parlare di Greta Thunberg, che è stata arrestata. Ancora dalle pagine del Manifesto: occupa per la Palestina, arrestata Greta Thunberg all'Università di Copenaghen. Ieri mattina all'alba un gruppo di una ventina di studenti dell'organizzazione studentesca danese contro l'occupazione della Palestina è entrata dentro alcuni uffici del museo dell'Università di Copenaghen prendendone possesso. I manifestanti, almeno sei, hanno occupato alcune stanze dell'Ateneo della capitale. Tra di loro era presente anche l'attivista Greta Thunberg, che dall'inizio della rappresaglia dello Stato di Israele a Gaza dopo il 7 ottobre ha unito alla sua battaglia ambientalista anche quella a favore della causa del popolo palestinese. È stata la stessa organizzazione studentesca a postare subito dopo l'occupazione delle foto sui propri canali social di attiviste con la kefia in volto all'interno dei locali dell'università, tra le quali è possibile riconoscere la militante svedese. Dopo circa un'ora le forze di polizia danese hanno fatto irruzione nei locali dell'Ateneo, arrestando tra le proteste dei militanti rimasti fuori dall'edificio tutte e sei le attivisti, compresa Greta Thunberg. Immediata la protesta dell'organizzazione studentesca, che in un comunicato ha spiegato: mentre la situazione in Palestina peggiora, la collaborazione dell'Università di Copenaghen con le istituzioni accademiche in Israele continua. Non abbiamo altri 3 anni da aspettare affinché il management dell'Ateneo faccia l'unica cosa giusta. Siamo costretti a agire. Ecco perché abbiamo occupato l'edificio del Museo dell'Amministrazione con una richiesta: boicottaggio accademico ora. Anche l'attivista svedese ha subito commentato il suo arresto sul suo profilo Instagram. La polizia è stata chiamata e ha fatto irruzione nell'edificio con un ariete e armi da fuoco. Stanno arrestando tutti mentre parliamo. Thunberg, insieme alle e agli altri attivisti, è stata ammanettata e portata in commissariato. La polizia ha subito diffuso un comunicato nel quale ha parlato di lieve resistenza all'ingresso. Dopo una breve trattativa hanno deciso di uscire per farsi arrestare. Le forze dell'ordine di Copenaghen hanno dichiarato che 3 persone sono state accusate di violazione di domicilio, mentre il vice rettore dell'Ateneo ha dichiarato che se qualcuno degli attivisti risulterà essere iscritto all'università della capitale danese subirà seri provvedimenti disciplinari. Poco dopo le 13 di ieri Thunberg e gli altri sono stati rilasciati. Il movimento studentesco e le organizzazioni giovanili delle sinistre scandinave non sono nuove a queste manifestazioni di protesta in favore del popolo e della causa palestinese. In tutte le principali capitali nordiche sono andate avanti per tutti i primi mesi dell'anno manifestazioni settimanali molto partecipate a favore del cessate il fuoco a Gaza. La Norvegia, insieme, inoltre, è uno dei 3 stati europei, insieme a Irlanda e Spagna, ad aver riconosciuto a luglio l'autorità nazionale palestinese, provocando una crisi diplomatica con il governo Netanyahu.
We have something special for you. So you're gonna be involved with the music and everything's. Yeah, it sounds good to me.
You are a beautiful person, and we appreciate your help in our community of music. Thank you very much for coming by.
A wilderness. A wilderness.
Ancora due accenni a notizie di politica estera sul Sole 24 Ore. A pagina 12, Iraq, temuto il ritorno delle spose bambine, il Parlamento discute modifiche per consentire matrimoni a 9 anni. Alta la tensione in Iraq sul destino di un emendamento alla legge dello status personale, accusato da ONG oppositori di spianare la strada a pratiche come il matrimonio minorile con spose fino a 9 anni. Le proteste esplose nel paese medio orientale bersagliano un intervento che conferirebbe alle autorità religiose il potere di esprimersi su questioni matrimoniali e di eredità, contemplando anche interpretazioni della Sharia favorevoli al matrimonio con spose fino a un'età minima di 9 anni. Il Parlamento aveva già avanzato modifiche simili sia nel 14 che nel 19, fallendo. La legge sullo status personale risale al 59, è considerata un impianto di tutela solido dei diritti delle donne, anche se prevede già la possibilità di contrarre matrimonio con ragazze di 15 anni in caso di consenso dei genitori. L'emendamento, ora in bilico, sottrarrebbe i verdetti sulle nozze al dominio della legge civile, consentendo alle coppie di scegliere tra la legge pubblica e le diverse scuole di giurisprudenza islamica. L'esito temuto da opposizioni e militanti per i diritti umani è una moltitudine di interpretazioni a favore di settarismo e pratiche che segnerebbero un'ulteriore involuzione teocratica di Baghdad. Questo appunto. Un altro articolo che vi vogliamo invece segnalare è dal Manifesto, sulla pagina 16, sono le 10, non riusciamo a leggervelo, ma Atlante delle macerie, l'Atlante in questo caso è la catena montuosa del Marocco. Un anno dal sisma che ha colpito il Marocco causando quasi 3.000 morti, gli abitanti dei villaggi di montagna restano nelle tende. I piani di ricostruzione ci sono, ma sono inutili. Ve lo segnaliamo appunto da pagina 16 del Manifesto. Chiudiamo la rassegna stampa con notizie da Roma che riguardano il giubileo. Roma Today lo definisce giubileo d'oro, la metà degli appalti è in affidamento diretto, chi sono i privati che ci hanno guadagnato? 70 procedure bandite da Giubileo Spa non sono passate per una selezione pubblica per un totale di circa 4 milioni e 700 mila euro aggiudicati direttamente a operatori prescelti. Ecco i 10 che hanno ricevuto le cifre più alte, insomma questo di Ginevra Nozzoli ci sembra un intervento centrale per quanto riguarda la nostra città nei prossimi mesi, insomma si parla appunto delle aziende che guadagneranno su questo. Sul fattore giubileo andiamo però a vedere un argomento specifico, le cancellate anti-clochard definite una grana per Gualtieri e le vogliono commercianti, comitati di quartiere, le cancellate per preservare gli spazi pubblici preferiti dai senza dimora. E Roma Today insomma non vuole distinguersi per essere un bel giornale, quindi specifica anche dagli spacciatori in zona Termini Esquilino Castro Pretorio, sono diventate argomento principale di questa fine estate. A 3 mesi e mezzo dall'inizio del giubileo, con milioni di pellegrini in arrivo, un problema sociale grosso quanto una casa, la soluzione che una parte della sinistra romana sta mettendo in campo è quella di alzare delle barricate, con variazioni sul tema. Di Viale Pretoriano se ne parla da mesi, qua vicino insomma ce l'abbiamo tutte presente, la Tendopoli, così lo chiama Roma Today, che si genera ciclicamente sotto le mura aureliane. Che si genera ciclicamente vuol dire che queste persone non sanno dove vivere, vengono sgomberate e poi loro o altre ci tornano. All'interno dei giardini è una stretta al cuore per chiunque abbia un minimo di senso civico e non è accettabile per chi vive nel quadrante di San Lorenzo Castro Pretorio sentirsi poco sicuro mentre torna a casa in qualsiasi ora del giorno e della notte. Noi insomma qua ci passiamo spesso e sinceramente poco sicuri non ci sentiamo. Così il comune, su richiesta del primo municipio a guida PD, ha deciso di prolungare la cancellata già esistente per impedire l'accesso all'area verde, ma l'assessore ai lavori pubblici Segnalini il 14 agosto ha dichiarato al Messaggero di avere in ballo altri progetti simili condivisi con l'amministrazione del centro storico, quindi il problema sociale si risolve coi cancelli. Da via Giolitti a piazza Guglielmo Pepe, dove c'è l'Ambrogio Iovinelli, ma anche il giardino di Dogali a piazza della Repubblica, barriere in ferro da aprire e chiudere in determinati orari per evitare lo stazionamento di senza dimora sbandati, facendo tornare vivibili i quartieri oggi più presi d'assalto dalla povertà e in parte dalla microcriminalità. Il linguaggio di questo articolo è veramente allucinante, come si possa dire che la povertà prende d'assalto un quartiere, vabbè. Tossicodipendenti, alcolisti, persone sfrattate che non riescono a vedersi assegnata una casa popolare, piccoli spacciatori che sfruttano l'alta domanda del territorio. Una richiesta, quella di maggior decoro e sicurezza, che arriva dalle associazioni degli esercenti, dai cittadini, di conseguenza dalla politica locale, che nella figura della mini sindaca Bonaccorsi, PD appunto, ha rappresentato da tempo la questione al Campidoglio, ma non tutti sono d'accordo. Pare non sia d'accordo Barbara Funari, assessora alle politiche sociali. I suoi uffici all'inizio del mandato stanno faticosamente cercando di ampliare i posti nel circuito dell'accoglienza sfruttando i fonti PNRR, per esempio aprendo stazioni di poste e alloggi temporanei in edifici inutilizzati o abbandonati, aprendo bandi pubblici per reperire strutture gestite da enti del terzo settore, frammentando l'accoglienza in più territori. In un'intervista Repubblica Funari si è detta senza mezzi termini contraria alla soluzione delle cancellate, anche a quella in via di completamento a Viale Pretoriano. Lo pensa allo stesso modo Nella Converti PD, presidente della commissione politiche sociali, che parla di spreco di soldi eccetera eccetera. Quello che interessa a Roma Today è la frattura possibile nella maggioranza su questo argomento, che non ci sembra proprio il centro. Anzi, il centro di questo argomento ci sembra che bisogna, come compagni e compagni, come Radio Onda Rossa, tutte e tutti, stare molto vigili, woke si direbbe, rispetto alla, a tutto quello che può succedere in termini di espulsione e persecuzione delle povere e dei poveri, con progetti di grandi cambiamenti come quelli del Giubileo e del PNRR. Chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, quando sono le 10:10 del 5 settembre 2024, e questa è ancora Radio Onda Rossa.